No, niente, no. Allora ci potete guardare, ci potete guardare. No, io ci sono fortunato, ci potete guardare. Allora, siccome noi non potete fare niente, ci, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Bentornati a Bianco Rosso e Giallo Blu su Radio Revolution. Questa è la prima puntata del terzo anno di vita della trasmissione, perché insomma qualche giorno fa abbiamo festeggiato i 2 anni e questa è la puntata numero 36. Iniziamo il terzo anno di vita, come dicevo, sempre con Beppe, con Francesco Bandini alla regia, con ospiti ogni volta diversi. Il prossimo ve lo presenterò fra qualche minuto, ma prima dedichiamoci qualche minuto ovviamente di musica con Ben Harper e Diamonds on the Inside. A new girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on the inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness, and a nasty world so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say era Ben Harper, mentre l'ospite di oggi, di questa puntata di Bianco Rosso Giallo Blu, è Giovanni Cola. Ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao, grazie dell'invito, è un piacere. Poi, essendo la prima puntata della terza edizione, mi sento anche un po' emozionato.
Giovanni, giornalista di TV Parma, con trascorsi anche in radio, classe 1986, sei di Parma, proprio parmigiano.
Sì, sì. Anche
come si dice parmigiano? Del Sasso.
Parmigiano del Sasso, Pramzan.
Pramzan.
Anche se la mamma non è di Parma, però sì, io sono nato e cresciuto qua.
Nato e cresciuto a Parma. Ho visto anche su Facebook delle foto su MTV.
Sì, diciamo che sei andato a spulciare.
Ne ho viste un sacco di foto su
Facebook. Sì, diciamo che è stato casuale. Ho partecipato anche al contest Cercasi VJ di MTV di una decina d'anni fa. Tutto era iniziato passeggiando per Milano, sono stato fermato da una troupe di MTV, in quel periodo c'era Love Line, quella famosa trasmissione sul sesso con Camila Rasnovich, quindi mi fecero leggere un brano di un libro erotico che andò in onda poi nella trasmissione, e in una puntata successiva ero stato anche invitato in studio, ero andato con alcuni amici, da lì era nata l'idea di Cercasi VJ, io ho detto ma perché non provare, ero andato a Bologna, avevo fatto due provini, poi non mi avevano preso, però era stata una bella esperienza.
Però insomma da là poi comunque hai fatto la tua esperienza, hai cominciato a fare esperienza nel mondo del giornalismo.
Esattamente.
So che parli un sacco di lingue.
Sì dai, diciamo tre. Bene dai.
Italiano,
inglese, francese, di buon livello, poi un po' di tedesco, anche qualcosa in russo.
Insomma, poliglotta, canti. Ho visto dei video su Facebook in cui cantavi.
Diciamo, canto al karaoke, ecco, diciamo così. Non da un punto di vista professionale, però provo, mi diletto, insomma, sì.
Poi ho visto anche un video, un'intervista su TV Parma in quanto piercingato.
Sì, quella, diciamo, è una specie di minaccia che ogni volta che combino qualcosa in redazione la fanno rivedere.
La fanno ritornare.
Sì, sì, quindi sento Giovanni, voce di RPR con una nostra ex collega Francesca Lombardi, quindi me la sogno di notte, insomma, quella cosa lì. Ho avuto anche il piercing, sì, per 3 anni e poi quando ho perso la pallina ho detto un segno del destino, non devo più averlo, non ce l'ho più avuto.
Allora, Giovanni è qui con noi perché parliamo di tantissime cose oggi con te. Di attualità, ovviamente tu non devi sapere nulla di attualità locale, perché insomma sei un giornalista, quindi possiamo parlare insieme di tutto ciò che sta succedendo a Parma. Parleremo a ruota libera di tante robe, ti farò anche delle domande personali, cercando anche di farti fare qualche figura di merda, perché sennò
ci sta
sempre. Però io partirei dal tuo lavoro. Tu da quanti anni sei giornalista?
Giornalista pubblicista intendi, o che ho iniziato a fare il giornalista?
Da quanto tempo hai cominciato?
Ma sono più di 10 anni, perché ho iniziato subito dopo la fine del liceo, quindi 11, una decina diciamo, dai.
E ti sei mai pentito di aver scelto questa strada?
Pentito in senso assoluto no, però diciamo che all'inizio lo vedevo un po' come un Eldorado. Mi ricordo in età adolescenziale guardavo i TG, i primi Rai News 24, Sky TG 24, volevo essere sul posto, volevo essere lì per raccontare. Poi diciamo, una volta che ci sei davvero, vedi che il mondo del giornalismo di oggi non è tutto rose e fiori, insomma, lo sappiamo benissimo.
E il tuo piano B qual era?
Ma ne ho avuti tanti, però ero proprio piccolo, solo fare il benzinaio. Il primo lavoro è stato quello del benzinaio.
Allora,
perché mi piaceva l'odore di benzina.
Ah, ok. No, perché io c'avevo un amico che voleva fare il benzinaio perché era affascinato dal malloppone di soldi che tira fuori sempre quando ti deve dare il resto.
È vero quello. No, ti dico, da quando avevo comunque 8, 9, 10 anni io volevo fare il giornalista, anzi ti dico, mi mettevo a quell'età anche davanti allo specchio e facevo una finta conduzione del telegiornale. Benvenuti amici telespettatori all'edizione principale del nostro notiziario, e mi mettevo lì, già provavo anche a scuola, mi ricordo i miei amici mi prendevano un po' in giro. Però sì, è stato un sogno che ho avuto fin da piccolo, insomma, non il primissimo, però da quando ho avuto un po' di età della ragione, ecco.
Un sogno che comunque si è realizzato, perché adesso sulla carta d'identità c'è scritto giornalista.
Sì, c'è scritto.
Fa piacere.
Non sono professionista, però anche perché se sei professionista è una, diciamo, è una specie di condanna, nel senso che devi fare quello per tutta la vita. Invece da pubblicista ci possiamo mantenere aperte più strade, possiamo fare più cose, ecco.
Però ce l'hai un rimpianto? Ad esempio il fatto di non essere mai andato via da Parma per lavoro.
Sì, io sono stato via da Parma per alcuni mesi, però non ho mai fatto un periodo più prolungato, questo è vero, e ti dico la verità, sì, è un rimpianto e un rimorso. Non solo, confesso anche questo, io non ho finito con l'università, io ho iniziato, ho fatto 2 anni e mezzo di lingue e poi proprio preso dal giornalismo, insomma dall'entusiasmo eccetera, ho smesso, quindi diciamo li metto sullo stesso piano. Il fatto di non aver preso la decisione di andare magari a fare università direttamente all'estero e quello di averla anche interrotta a metà sostanzialmente, ecco, un po' di più, ma sostanzialmente prima di arrivare al famoso pezzo di carta.
Il famoso pezzo di carta utile a...
Ecco, non si dice. Ci siamo capiti,
ci siamo
fatto
capiti.
Un gesto qui in radio.
Abbiamo presentato l'ospite, oggi c'è lo sciopero del nostro ritrattista Luca Mautone, perché abbiamo anche il ritrattista, ma oggi studia, lui quindi ha deciso di concentrarsi sull'università, ha fatto questo errore, e quindi insomma ti ho introdotto io.
È un forattini in erba insomma. Ecco.
Tra un po' invece parliamo di attualità, però adesso lanciamo la prossima canzone, e siccome tu sei poliglotta io faccio cagare con l'inglese, se me l'annunci tu ti dico grazie.
Blood Out Gang, The Bad Touch, un pezzo che ha segnato la mia adolescenza, l'inizio del liceo, poi il video anche
è
era molto significativo.
Fantastico, sì. Il video, dai, ascoltiamocelo.
Sweat baby, sweat baby, sex is a Texas drought, me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Getting horny now.
Grazie per avermi tolto dall'imbarazzo di annunciare questa canzone e grazie soprattutto per aver scelto questo pezzo, perché è, insomma, bellissimo.
Assolutamente, poi è carico di significati.
Allora, partiamo dall'attualità, parliamo un po' di attualità e parliamo di Parma. L'argomento di cui si discute tantissimo in questo tempo sulla Gazzetta di Parma, ma non solo, è quello della sicurezza. Ho letto qualche giorno fa anche Ghiretti, ma insomma un po' tutti stanno marciando l'opposizione su questo argomento, e io ti voglio chiedere, è questo il problema principale adesso a Parma?
Ma questa è una domanda complicata, ti dico, sicuramente negli ultimi tempi c'è stata una recrudescenza degli episodi, vediamo le cronache dei giornali, ma non solo, basta parlare con persone diverse che abitano in punti diversi della città e hanno più che un problema concreto di sicurezza, proprio una percezione di rischio e di pericolo che ti garantisco fino a pochi anni fa non c'era. Tu sei stato adottato da Parma, ma ti garantisco che quando ero ragazzino io tutti questi casi di cronaca non c'erano. E se tu badi sono di microcriminalità, perché poi non è che si parla dell'omicidio per strada oppure del pizzo della mafia, che magari c'è anche quello ma non è alle cronache dei giornali. Si parla del furto di bicicletta, della rapina in casa, del negozio, dello scippo della vecchietta. Quindi un problema sicuramente c'è e la situazione è peggiorata rispetto a qualche anno fa. Se mi chiedi è questo il problema numero uno di Parma, io ti rispondo di no, però perché viene fatta passare forse anche da alcuni esponenti politici, ma non solo, forse c'è anche una responsabilità nostra come mezzi di informazione, come una situazione a livello Caracas in cui c'è da aver paura ad uscire la sera. Questo mi pare eccessivo, è vero che ci sono delle zone non belle, ok, però non siamo sotto coprifuoco, ecco.
E quindi qual è il vero problema?
Il vero problema di Parma oggi, intendi?
Sì.
Secondo me è una perdita di competitività rispetto al passato che è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che non è più capace di attrarre investimenti forse anche, ma soprattutto eventi di primo piano come poteva essere fino a 5, 6, 7 anni fa. Per chi l'ha vissuta, la mostra del Correggio, la mostra del Parmigianino, Settembre Italiano, sto citando così random alcune rassegne, il Festival della Poesia, hanno saputo catalizzare un'attenzione anche mediatica a livello nazionale su Parma che ora non c'è più, o meglio c'è ma per beghe politiche, per episodi negativi. Quindi il primo problema secondo me Parma è riuscire a riacquistare una centralità in un panorama nazionale dove secondo me ha perso abbastanza posizioni.
E la colpa di chi è?
La colpa è di tanti. Diciamo una responsabilità, permettimi di dirlo, è anche di questa amministrazione. Mi sento di dire in primis questa amministrazione comunale che ha un po' disatteso le promesse, ci si poteva aspettare qualcosa in più dopo il periodo di rodaggio iniziale. Poi di una classe imprenditoriale, anche cittadina, che non sa più guardare oltre, che cerca magari di mantenere una serie di privilegi acquisiti e non ha più una visione complessiva. E ultimo, non per ordine di importanza, anche un po' la mentalità del parmigiano medio.
Sì, è cambiata.
Sì, è cambiata, o comunque non ha saputo adattarsi ai tempi che cambiavano, e quindi si crede sempre che qui sia la grandeur di un tempo, ma invece siamo un po' retrocessi. Poi anche tu hai scritto un libro, dato che durante lo scorso pezzo parlavamo di libri, e saprai meglio di me, insomma, che cosa ha significato il Rinascimento di Parma, insomma, ecco, fino a qualche anno fa.
Tra l'altro adesso, a proposito di libri, ne è uscito un altro, ne sarà presentato a breve un altro su lo stesso, su Elvio Baldi, scritto da un altro collega, non so se hai sentito, della Gazzetta di Parma,
Zurlini. Sì, ho sentito parlare.
Quindi è la pietra tombale sul mio, che non si cagherà più nessuno.
Insomma, può essere.
Purtroppo.
C'è la reazione dei due gruppi.
Tornando un attimino sul discorso sicurezza, ho letto sulla tua pagina Facebook, sul tuo profilo Facebook qualche sera fa, che sei rimasto chiuso in un parco.
Esattamente.
E ti chiedo, uno, se te la sei fatta addosso perché eri in un parco, ma tra l'altro erano le 8:30, era presto, e tu te la sei presa, diciamo c'è stato un tuo sfogo, che poi ne parleremo dopo perché tu ne fai un sacco di sfoghi su Facebook.
Sì, infatti un po' mi cazzano anche per questo.
E dicevi, ma come si fa a chiudere un parco alle 8:30 di sera dove passano bici, ci sono persone, insomma,
sì,
ti sei ritrovato?
Possiamo raccontare questo aneddoto, è stato domenica sera, quindi qualche giorno fa. 8:15 di sera, parco dietro il Barilla Center, quindi vicino a un cinema multisala, a un centro commerciale, a un palazzetto dello sport. Io tornavo da una partita di basket, c'è anche un parcheggio vicino. Entro dalla parte di Via Toscana nel raggiungere la parte del Barilla Center, 4 minuti a piedi, chiuso. E dico, vabbè, qua sarà stato chiuso già da prima, quindi torno indietro, chiuso. Altre due uscite chiuse e io ho detto, adesso sono in trappola.
Sei andato nel panico?
Un po' sì, no, adesso no, panico no, però ho detto qui o è scherzi a parte o qualcosa del genere. Allora cosa succede? Prima scrivo un amico, vabbè, ridiamo un po', poi chiamo le forze dell'ordine. Io ho parlato col 113, sembra una barzelletta, mi hanno detto veniamo anche a liberarti, però controlla se magari c'è qualche via d'uscita. E quindi nel girovagare per questo parco di notte, tra l'altro un freddo boia, noto un muretto vicino al parcheggio lì dal Barilla Center che si poteva tranquillamente scavalcare. La siepe non c'era più, da lì scavalco il muretto e guadagno la via di fuga. Quindi è anche assurdo chiuderlo, perché veramente un muretto di mezzo metro, può entrare chiunque sostanzialmente. Quindi o tappi quel buco o non chiudi i cancelli alle 8 di sera, oppure metti qualcuno che controlla, perché in 4 minuti mi hanno chiuso dentro, non è che ero rimasto dentro a fare chissà
cosa. Collega il discorso sicurezza, cioè alle 9, alle 8 chiudiamo perché in quel parco può succedere qualsiasi cosa.
Sì, mi sembra un po' chiudere le stalle quando i buoi sono scappati. Poi se uno vuole fare qualcosa di proibito, resta dentro quando è chiuso e non lo becchi.
Vabbè, comunque adesso io ti ho ufficialmente sputtanato per questa
cosa. Sì, ma no, ma io mi sono autosputtanato io mettendolo su Facebook, ma sai che io sono senza rete, mi conosci.
Allora, tra un po' continuiamo a parlare sempre di attualità con Giovanni. Adesso torniamo alla musica. Questa è la tua playlist, canzoni che ricordano un po' di qualche anno fa. Qui sono i The Calling con Wherever You Will Go.
So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday towards you, to guide you the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you.
Questa la cantavi sotto la doccia? sì. L'hai dedicata a qualcuno?
Sì, sì, a qualche fidanzatina del tempo, insomma, sì, sì, 2002, estate 2002, ho ricordi particolari.
Allora, abbiamo parlato di sicurezza, però sei under 30.
Sì, e, diciamo sì, sono 30, dai, ormai lo sono.
Lo sei, sei nel trentesimo anno di vita. E l'argomento che dobbiamo affrontare adesso, secondo me, è dovuto. Uno, proprio perché sei giovane. Due, perché ti becco sempre in giro a caccia di FGA. Allora, la movida a Parma. Tu mi hai detto che è cambiato il discorso della sicurezza rispetto a qualche anno fa. Ti chiedo se è cambiato qualcosa anche per la vita notturna di Parma.
Sicuramente, sicuramente anche qua. Insomma, io non voglio fare la Cassandra, però mi sento di dire un po' in peggio. Prima di tutto da un punto di vista dell'offerta commerciale, nel senso che io mi ricordo, adesso parliamo da quasi trentenni, ma da ventenne c'era un'offerta di locali di intrattenimento di serate che era molto più vasta e incontrava un gusto differente dalla serata rock, dalla serata house. Semplicemente ci si ritrovava in pilota a bere qualcosa, ci sedeva sul prato in maniera molto tranquilla, c'erano anche eventi di intrattenimento. Adesso, a parte i soliti posti, insomma il dualismo ormai storico tra via Farini e via D'Azeglio, c'è poco altro, e in particolare nei mesi invernali, beh, diciamo è una no man's land, permettimi questa citazione, quindi mi vedi più spesso d'estate. Mi è capitato?
No, io ti vedo sempre.
Sì, no, tu mi vedi, sì, anche perché io in casa sto poco, resisto poco, quindi da questo punto di vista sono un animale sociale, per forza, poi magari che se andiamo a caccia di qualcosa è anche meglio, però sì, diciamo, anzi mi sento di dire, mi sento di fare un plauso ai negozianti e agli esercenti che tengono aperto nonostante tutto, insomma, ecco, perché tra multe, divieti, altri problemi in quel caso anche di natura di ordine pubblico, sono coraggiosi, meno male che resistono, sennò andremo tutti al cinema o staremo in casa a vedere i pacchi su Rai 1, come ho scritto l'altra sera, insomma, ecco.
E anche qua, diciamo, le cause di questo sono le ordinanze, come dicevi tu, sono degli interventi amministrativi particolari, oppure non lo so, c'è qualcos'altro alla base?
Ma sicuramente le ordinanze non hanno aiutato, però da questo punto di vista il mio pensiero è che incide abbastanza, lo vedo anche con gli amici, con le persone che conosco, anche la crisi economica. Nel senso, se prima c'era un budget di facciamo serata e spendiamo 50 euro, se ne spendono 20 adesso è tanto. Oppure si cerca il posto dove magari entri con la tessera e non paghi l'ingresso. Questo fa in modo che si riduca il numero delle serate, perché la disponibilità economica è inevitabilmente inferiore, e quindi sia poi un circolo vizioso, ci sono quindi meno opportunità. Credo che sia più una questione di natura economica, e poi sai, c'è una regola aurea, nel senso, dove c'è gente attira gente. Se io vado nei posti che dicevamo c'è un 10 persone, la volta dopo sto a casa.
Diciamo, dal mio punto di vista, per come la vedo io da non parmigiano, mi sembra comunque che la movida, se così si può chiamare, di questa città deve comunque tanto ai fuori sede agli Erasmus.
Questo
forse senza di loro non ci sarebbero neanche queste 10 persone di cui parlavi.
Sono d'accordissimo con te. E noto, questo sono io che lo chiedo a te sostanzialmente, un po' di incomunicabilità tra questi mondi, nel senso che, in particolare per colpa dei parmigiani, una persona che arriva da fuori è molto svantaggiata, perché le persone di Parma tendono a restare in una nicchia delle solite 4, 5, 6 persone e fanno fatica a inserire qualcuno di nuovo, magari hanno pure dei pregiudizi, e quindi di conseguenza se non si esce per socializzare, per quale ragione si esce? Allora magari i parmigiani stanno più in casa, fanno serate magari tra amici in casa, la fanno al ristorante e evitano posti della movida tradizionale. Ma sono d'accordissimo con te, infatti io spesso frequento serate Erasmus piuttosto che un po' dove c'è un po' di melting pot, perché sono gli unici che danno un po' di vita. Se no qui tutti chiusi in casa,
Serate Erasmus, io ti ho visto tantissimo. Serate Erasmus.
Anche in condizioni, insomma, poco sobrie.
Io non lo volevo dire, però me l'ero appuntato, te l'ho detto da solo, quindi.
Sì.
Mi hai tolto da questo impiccio. Sempre guardando la tua pagina Facebook, proprio perché ti piace la gnagna, ci sono diverse foto con delle ragazze sempre molto carine, e questo mi dà lo spunto anche per salutare il nostro amico Federico Vanzini, che te le commenta tutte modo.
Sì, sì. Becca, hai capito? Che però, poi non è vero, cioè,
ecco,
senso...
ma tu sei fidanzato?
Ma diciamo che...
Attento come rispondi, ho capito,
sì,
è una domanda...
Sì. Ma diciamo, ma una frequentazione in corso, ecco, diciamo così.
Benissimo, allora non andare più alle serate Erasmus.
Sono pericolose, questo è vero, sono molto promiscue. Però comunque, scusa, adesso fammi fare una puntualizzazione. Non è che tutte quelle con cui mi vedi nelle foto su Facebook io ci sono andato, cioè magari non sarei qui in questo momento. Quindi Federico mi prende bonariamente, e non tanto, anche malignamente per il culo, perché lui crede o comunque mi esorta a fare qualcosa con tutte queste. Cioè, mi rovinerei il mercato in quel modo, capisci?
Federico, che è un nostro collega fotografo della Gazzetta di Parma,
comunque anche prossimamente.
Sarebbe venuto in oggi, guarda, non ci ho pensato subito, soltanto dopo che ho visto le tue foto ho detto, cavolo, doveva venire anche Federico. Tra l'altro fate anche il fattacalcio insieme,
sì,
no?
Sì, 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 lui ovviamente è penultimo, io sono primo in classifica. questa è una frecciatina, vabbè.
Parleremo anche di sport fra poco, noi ci fermiamo ancora un attimo. Mi annunci tu questa canzone e...
Beh, fantastica. I Counting Crows, i corvi che cantano, no, che contano, non che cantano, con Mr. Jones,
bravissimo.
Pezzo del 1993.
Dopo questa canzone io apro il capitolo legato al mondo dell'informazione, perché come hai detto tu usi tantissimo i social network, magari anche commentando un po' quello che si vede in TV.
Certo.
ad esempio Barbara D'Urso e la sua ospitata con Renzi, non so se c'è scritto qualcosa.
No, ho fatto una foto.
Ah no, sì, ridateci Berlusconi, una roba del genere.
Ma quando arriva Berlusconi, perché proprio mi sembrava un ologramma in quel momento Renzi. Ma allora, a proposito di social network, vedi, si collega ad hoc questa tua citazione, perché io non stavo guardando la TV in quel momento, mi stavo preparando per andare alla partita di basket, dove poi sono rimasto chiuso dentro, insomma, abbiamo già spiegato. Scorrendo Twitter vedo che Renzi è ospite di Barbara D'Urso, quindi accendo la TV dopo che ho visto che dai social network era un trend topic, nel senso che ne parlavano tutti, quindi ho visto questi due faccioni con la luce sparata stile Paola Ferrari domenica sportiva per nascondere le rughe, che facevano una specie di teatrino, e quindi da lì ho seguito un attimo, anche un po' per curiosità giornalistica.
E insomma, come è cambiato anche...
Assolutamente. Io, guarda, ti confesso che, questo ne parlavo anche con alcuni amici, anche in famiglia non troppo tempo fa, io la TV generalista praticamente non la guardo più. A parte alcuni programmi, tipo, non so, Chi l'ha visto mi interessa per i casi di cronaca, piuttosto che Presa diretta, oppure, non so, Le Iene. Ma fare zapping e guardare la TV generalista, io accendo la TV quando so esattamente quando c'è qualcosa che voglio vedere.
E invece TV Parma la guardi?
Insomma, diciamo, ci lavoro, quindi inevitabilmente sì. Non potrei dirti di no, ma comunque la guardo.
Ecco, però veramente devi essere sincero. Che cosa manca a TV Parma, oltre al Frigge che è andato in pensione da qualche
ci
giorno?
Ci manca tantissimo. Ma diciamo che uno spazio più per i giovani, secondo me, sarebbe... insomma, potrebbe ulteriormente aiutare, sono sincero. Qualche anno fa, prima che iniziassi a collaborare io, c'era un programma che si chiamava Siddhartha, che era condotto da Diletta, un'altra collaboratrice di quel tempo, in cui proprio si facevano parlare i giovani un po' in stile Amici di Maria De Filippi, prima maniera, negli anni 90. Ecco, un qualcosa di questo tipo, o altrimenti prodotto direttamente dai ragazzi, perché le competenze tecniche e tecnologiche ormai ci sono. Ecco, quella potrebbe essere un'idea ulteriore, perché inevitabilmente il target di età è un po' elevato. Certo. Questo un po' di tutte le TV generaliste e quelle locali anche.
Certo, io, se il nostro direttore ci ascolta, si incazzerà tantissimo, però...
Perché è over 70?
No, però... Cioè,
Il direttore nostro? Ah,
sì,
ho capito.
No, pensavo un po' le commedie di Aletta. Insomma, ci vorrebbe qualcos'altro, anche secondo me, per lanciare un po' TV Parma. Però il problema è che non si naviga in ottime acque.
No, quindi inevitabilmente, se ci sono meno introiti pubblicitari, si possono fare meno produzioni. Il gatto un po' che si morde la coda.
Ecco, come è successo anche per altre realtà dell'informazione locale. Io penso al Nuovo, che secondo me era un bellissimo giornale, che però ha dovuto chiudere i battenti, o la crisi che sta vivendo Teleducato. Adesso anche, insomma, TV Parma scatta la solidarietà, quindi esatto. Insomma, sta succedendo qualcosa di...
Sai, dal punto di vista della carta stampata, la Gazzetta un po' cannibalizza tutti, nel senso che io, quando parlo con il mio edicolante, la Gazzetta di Parma la fa da padrone. Credo che in nessun'altra provincia italiana abbia una penetrazione di mercato così significativa il principale giornale locale, quindi gli altri soffrono molto. Sulle TV invece soffrono il gap tecnologico, anche mia mamma, da quando le hanno regalato l'iPad, guarda sempre solo l'iPad, le notizie, quindi è un telespettatore in meno.
È proprio quello che sta succedendo a TV Parma. Tu hai cominciato un po' a guardare, a capire adesso, che succede, che ne sarà di me?
Di me dal punto di vista personale?
Sì.
Ma per il momento io continuo a provare a fare il giornalista, però, come ti dicevo all'inizio, sono aperto anche ad altre chance, anche ad altre possibilità. Certo, cambiare vita totalmente non è così facile, soprattutto da un punto di vista professionale. Se hai sempre inseguito un sogno e da una sera alla mattina devi cambiarlo. Però ti dico, soprattutto un'esperienza all'estero, da questo punto di vista non la escludo a priori, anzi. Se posso fare questo piccolo inciso, 10 giorni fa ero al congresso della FIFA, che ho seguito, dove è stato eletto Infantino per ESPN. Sono stato per una settimana, è stata una bellissima esperienza, e probabilmente ci saranno anche altre dirette, altri eventi da seguire anche in futuro. Un ambiente molto internazionale, ho parlato con giornalisti di Sky Sport UK, insomma, altri francesi, insomma,
bella esperienza,
assolutamente. Quindi,
visto che hai fatto anche la foto con Zanetti, non ho capito se anche Razzi l'hai beccato là.
C'era Razzi anche là, sì, era insieme alla delegazione italiana. Ho detto, questo è razzi. Quindi ha sentito e fa, sì, sono io. E allora da lì non potevo esimermi, cioè è un'icona proprio nel mio pantheon, c'è il senatore Razzi, ecco.
Il nuovo direttore di Gazzetta TV Parma, l'hai conosciuto?
Sì, sì, ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo anche di intervistarlo, mm-hmm. Quando ha presentato il suo libro alla Feltrinelli un paio di mesi fa.
Sì. Tra l'altro pochi giorni dopo l'insediamento, probabilmente.
Esatto, esatto, ha presentato questo libro sull'Italia degli anni 60, in cui faceva un po' una metafora con l'Italia di oggi, paragonandola dagli anni 60 la grande Inter, quindi è un po' questo difetto di essere interista, però vabbè, insomma, glielo perdoniamo, dai.
Che impressione ti ha fatto?
No, è un'impressione positiva, ha, diciamo, dato un imprinting differente al giornale, ci sono più editoriali, ci sono più inchieste, e soprattutto una cosa che mi piace, devo dirti la verità, questo a prescindere dal direttore, è che la Gazzetta di Parma titola adesso su un fatto locale, comunque sì. Il titolo a tutta pagina è su qualcosa di locale. Io sì. Se voglio sapere della Libia, della Siria o del contrasto con l'Unione Europea, non comprò la Gazzetta di Parma, comprò il Corriere, comprò Repubblica, comprò la Stampa. Quindi credo che è giusto dare spazio a notizie nazionali anche, ma comunque l'apertura deve essere sul locale.
Sì, sì, ho visto anche gli editoriali in prima pagina, esatto. Sono molto più sul locale rispetto
quasi sempre,
rispetto
sì.
a prima. Va bene, chiudiamo la parentesi informazione, torniamo alla musica, perché poi arriva il momento più pericoloso di tutta la puntata.
Per me?
Sì, assolutamente. Questi sono gli Oasis.
Questa la so cantare anche. Hold on.
Me l'annunci?
Stop crying your heart out, gli Oasis.
Hold up. Hold up. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile. All of the stars.
Dunque,
dopo la voce di Liam Gallagher siamo un po' in, come dire, noi
dunque,
siamo
sotto. Adesso è il momento che tutti gli ospiti temono. Perché tutti gli ospiti come te non ascoltano il programma prima di venire, quindi vengono così ad occhi chiusi. Perché pensano di venire a fare la passeggiata, dici tanto Beppe ci fa due domande. No. Allora adesso arriva il momento del gioco. Che è anche una sigla che parte subitissimo. Molto vintage questa sigla.
Questi
allora
cattivi.
E cambia sempre in base all'ospite il gioco. Per te ho pensato questo. So che tu sei un appassionato di tennis.
Sì.
E di tenniste.
Sì.
So che tu sei un appassionato di gnagna e l'ho detto più volte.
Sì.
E quindi guardando la tua pagina Facebook ho visto che ti piace molto deliziare i tuoi contatti con delle foto che ritraggono atlete e cantanti. Però voglio vedere insomma quanto ne sai al di là del loro aspetto fisico. Ad esempio, Ana Ivanovic, tu lo sai in che anno e dove è nata?
Nel 1987 a Belgrado.
Anno di esordio da professionista?
2002.
2003, si è avvicinato. Tra Serena e Venus Williams chi è la più giovane?
Serena.
Ovvero?
Serena nel 1981, Venus nel 1980.
Se le sa tutte. Serena in che anno è diventata per la prima volta numero uno al mondo?
1999.
2002. Aia. Dove è nata Kylie Minogue? Cioè, hai messo una foto di Kylie Minogue, hai fatto venire un infarto, però l'hai messa. Dove è nata?
A Perth.
Melbourne. Nel 2001, diciamo, ha scalato le classifiche mondiali con un brano che si chiama...
Can't Get You Out of My Head.
Eh beh, Mercedes Enger è la figlia di
Eva Enger
e
Riccardo Schicchi.
Ed è nata
nel 1990.
E invece Eva Enger in che anno è nata?
1965.
72. Il suo primo film porno della Enger. Dai, non dire che non lo sai, no, che lo sai. Dai, no, che lo sai. Lo so. Dai, che lo sai.
No. La pecora nera.
Il mistero del convento del 1993.
Su questo non ero preparato.
Ma va, che ne so.
No, ho visto dei film di Wenger. Non voglio dire di no.
Le misure di Rina Shack
91, 62, 90.
E io ho trovato 86,5, 58, 88. Rasenta quasi la perfezione.
Sì.
Rossi Maggiulli.
Sì.
Di che regione è originaria?
Della Calabria.
Pugliese.
Ah, quindi sei conterraneo.
Esatto. Il nome completo di Beyoncé?
Beyoncé Knowles.
Giselle Knowles Carter. Pensa a te. Il suo ultimo album?
No.
Si chiama
passo.
TBA. Del 2016, appena uscito.
Mi mancava.
To be announced nel caso.
Grazie, Francesco.
Grazie che si hanno suggerito giustamente dalla regia.
L'ultima. Dove è nata Bar Raffaeli? E soprattutto chi è?
La Raffaeli è una supermodella.
Ah, pensavo stessi per dire un'altra roba, è una super.
No, è anche una super gnocca. È una supermodella famosissima. La città non la so. So che è israeliana nel 1985.
Sì, è nata a
Beersheba.
Od Asharon.
Mi chiedi troppo.
Beh, comunque ne sai di FGA, ne sai tantissimo. Adesso.
Magari.
Questa
lo
canzone
spero.
La posso annunciare io perché c'è un titolo italiano. Torniamo alla musica. Ecco, Nuvole Rapide. Subsonica.
Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Su tutto ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà. Sugli edifici, sui cieli di noi.
Subsonica Nuvole Rapide l'ho pronunciato bene.
Sì, sì, non era neanche troppo in pugliese, quindi ci stava.
Allora, noi ci stiamo per avvicinare alla chiusura, però ovviamente non posso non chiederti il servizio più bello realizzato e quello che invece ti piacerebbe realizzare.
Allora, qui ci dovrei pensare un po', so che abbiamo poco tempo. Ti dico, sicuramente da un punto di vista dei personaggi intervistati, l'inaugurazione dell'EFSA che c'è stata qui a Parma, era proprio all'inizio nel 2005, c'era Barroso, Presidente della Commissione Europea, c'era Berlusconi, c'era il Presidente della Regione Errani a quel tempo. Da un punto di vista istituzionale è stato un ottimo momento. E come altro tipo di servizi invece, guarda, mi ha proprio aperto il cuore quando sono stato in Abruzzo dopo il terremoto. Alcune aziende parmigiane avevano contribuito alla ricostruzione di una scuola, abbiamo incontrato questi bambini con le famiglie che avevano perso tutto, siamo stati anche a Onna e quello è stato un momento particolarmente toccante. Servizio che mi piacerebbe fare, guarda, riuscire a portare all'attenzione dell'opinione pubblica un caso e fare in modo che possa essere risolto. Mi ricordo quest'estate ne abbiamo fatto uno di una signora vicino a Sorbolo che è molto disturbata dai lavori in corso dalla ferrovia e dai lavori dell'alta velocità che sono vicino alla sua abitazione, ha avuto delle crepe anche in casa, non è stata ascoltata da nessuna istituzione, non ha avuto neanche un rimborso spese, sono persone in difficoltà economica. Ecco, quello è un servizio che mi sarebbe piaciuto, avrebbe potuto avere una risonanza diversa e una soluzione del caso.
Insomma, il ruolo sociale del giornalista è una cosa in cui credi. Hai avuto un maestro, qualcuno che ti ha insegnato, qualcuno che secondo te...
Sì, posso dire di sì, è stato Pietro Ferraguti, che è stato il primo che mi ha dato l'opportunità di fare il giornalista a Teleeducato. Avevo fatto uno stage quando ancora ero al liceo e anche cazziandomi quando c'era necessità, mi ha insegnato come fare un servizio per il telegiornale, come poter dare il taglio giusto alla notizia. Mi ricordo, ti racconto questo piccolissimo aneddoto. Insomma, ecco, se riusciamo in tempo, era venuto Boigas per il progetto della nuova stazione. Vado, faccio un'intervista, avevo 19 anni, con uno che si chiamava Oriol, come lui, ma Capdevila, che era tipo nel suo studio, sì. Era un altro architetto. Lo intervisto, torno e Ferraguti mi fa: ma questo non è Boigas? Come no? Torna là, no, devi tornare, non capisci niente. Vado là, hanno ovviamente iniziato la conferenza e c'è Ubaldi che sta parlando. E quindi io ero un po' agitato, faccio segno così delle forbici a Ubaldi e alla sua collaboratrice, la Terry. Chiamarono in redazione dicendo: come si permette il tuo giornalista di dire al sindaco Ubaldi di tagliare? Quindi da lì, insomma, fece una doppia figura di merda, però mi è rimasta nel cuore, se così possiamo dire, e Ferraguti poi si schierò dalla mia parte, fu una bella esperienza.
Allora, quindi diciamo, è stato lui il tuo maestro, la persona a cui ti ispiri?
Sì, assolutamente, possiamo dire sì, in ambito locale sicuramente.
Perfetto, un'ultima domanda, ma te la farò subito dopo quest'altra canzone che mi annuncerai tu e poi hai finito, anche perché è finita la puntata. E a te, Giovanni.
I Train con Drops of Jupiter.
That she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall for a shooting star? While you were looking for yourself out there.
Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, Giovanni, però...
Peccato, mi ero trovato bene, sarei stato qua fino a mezzanotte.
Io no. Non perché non siamo...
Perché... No, ti capisco.
Allora, Giovanni, l'ultima domanda è quella un po' di rito, o più o meno, ecco. Fra 20 anni, come ti vedi?
Ma io non so neanche come sarò tra 20 giorni. Tra 20... Oh, guarda, ho cambiato idea talmente tante volte nella mia vita, tanto sento anche Moby in sottofondo, quindi questo mi fa piacere. Ma spero di avere più capelli di Moby tra 20 anni, questo me lo auguro. Non lo so, non credo che sarò in Italia,
no,
te lo confesso. Non so neanche se sarò sposato, o forse magari sarò sposato 3-4 volte, chi lo sa. Ma una volta sola la vedo complicata, ma o niente o 3 o 4, un po' come Trump, insomma, ecco.
Quindi candidato anche a, non so, ti candidi da qualche parte, presidente, no, non è vero.
Guarda, fare politica, cioè io non riesco a stare solo con una parte, quindi inevitabilmente
allora,
non ce la farei.
Puoi farlo, se non crede da nessuna parte.
È vero, però, è vero. Posso fare un po' di trasformismo.
È facile, è facile.
Le elezioni l'anno prossimo, quindi ci penso.
Allora, noi abbiamo concluso anche questa puntata. Io ti ringrazio per aver accettato l'invito, per essere stato con noi
a
quest'oretta.
Voi.
Spero, insomma...
È stata molto divertente, è stato molto bene.
Perfetto. Io ringrazio tutti gli ascoltatori. Ovviamente ringrazio Francesco Bandini per la regia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!